Ma quando è l'ultima volta che tu l'hai visto?
È passato quasi un anno, sai dove l'ho visto?
Dove?
È quella che io chiamo ancora la Valascia, in realtà era la Gottardo Arena. Nello spogliatoio d'Alambrì, pensa a te. Cosa ci facevi, Noè, nello spogliatoio d'Alambrì? A parte che potresti anche chiedere cosa ci facevo io, eh?
No, infatti, sì. Cosa ci facevo nello spogliatoio dell'Ambrì? Sono tifoso dell'Ambrì, come penso in Ticino abbastanza tutte le persone sappiano che sono tifoso dell'Ambrì, ma...
Lo sanno tutti, guarda, sei anche scatenato in pista.
Sono andato a fare, forse proprio quando ho fatto un l'ingaggio, sì, esatto. Ecco. E poi dopo, a fine partita, mi hanno chiesto se volevo scendere negli spogliatoi. Ogni tanto scendo. Niente, sì.
Ed eri lì vicino a Pestoni, giusto?
Sì, sì, esatto.
Che io ho preso in giro perché era al termine di un derby contro il Lugano con Pestoni che sbaglia un gol a porta vuota a pochi secondi alla fine. Ma qualcuno potrebbe anche chiedersi cosa ci facevo io lì. È Paolo Duca che mi ha invitato lì. Perché eravamo io e Cubi a vedere la partita, no? Siamo lì e poi a fine partita l'Ambrì ha vinto, Duca arriva trafelato e dice venite, venite, dovete venire. E io mi ritrovo nello spogliatoio dell'Ambrì Piotta.
Ma io mi sono sempre chiesto, chi fa lo sport individuale come lui, che ha proprio la soddisfazione personale, è lui che vince, è lui che perde, che cosa prova quando vede lo sport di squadra? Cioè prova invidia perché si scarica la responsabilità oppure cioè, dici ma meno male che sono da solo, io non sarei mai con altri.
Sì, forse la seconda cosa. Cioè, sto bene da solo, mi piace fare il mio sport individuale. Se avessi dovuto scegliere un altro sport, probabilmente sarebbe stato individuale, anche perché di squadra, bello e tutto, sicuramente è diverso, quello sì. Però, niente, sono un po' tanto competitivo, quindi rischierei di litigare un po' troppo.
Ah, bella questa! Nel senso che se uno non fa quello che tu ti aspetti che faccia, poi ti girano.
Potrebbe essere, non lo so perché non ho mai fatto uno sport di squadra.
Solo che, di controcanto, quando non stai tanto bene, se giochi nello sport di squadra ti puoi anche un po' nascondere. Fai comunque la tua bella figura.
Quello sì, può essere un piccolo vantaggio forse, però come in tutte le cose ci sono i pro e i contro. Sì, nel nuoto se non stai bene e se è la giornata no, non è che c'è la squadra che mi salva.
Ma da ragazzino non hai mai provato a giocare, che ne so io, a calcio, hockey, niente?
No, ho iniziato a far nuoto a 6 anni, a nuoto agonistico, e non ho mai provato nessun altro sport, diciamo, sport agonistico.
No, perché poi arrivare nel nuoto è già difficile, arrivare dalla Svizzera è difficilissimo, arrivare dal Canton Ticino è impossibile. Alla fine lui oggi ha quasi la vita del calciatore, però cioè proprio a livello mediatico, anche di attenzione nostra, cioè seguiamo quasi più lui che le nostre squadre.
Sì, solo che a livello
sei quasi un caso unico.
Sì, anche se a livello finanziario rispetto ai calciatori è un mettecato.
Ma quello sì.
Beh, dipende però, cioè, ci sono dei nuotatori e delle nuotatrici che nel mondo hanno fatto gli ingaggi dei giocatori di calcio con gli sponsor, le pubblicità, eccetera. No.
Sì, sì, sicuramente non in Svizzera, quello sì. Michael Phelps si è messo a posto per tutta la sua vita, però forse si possono contare sulle dita di una mano o due mani i nuotatori che veramente hanno fatto tanti soldi. Il resto ci guadagniamo da vivere, stiamo bene, però una volta che finisce la carriera non puoi vivere tanto di rendita, a meno che fai qualcosa, il marchand di turno per esempio adesso, o Katie Ledecky, penso che loro sono
beh, anche la Pellegrini è una che...
La Pellegrini, sì, la Pellegrini ha guadagnato sicuramente tanto da atleta e poi è riuscita anche a usare la sua immagine dopo per... sì.
Beh, in questo, se fossi stato in Italia con il tuo livello, certo, di comunicazione, col tuo livello di simpatia, con le interviste che fai e con i risultati che fai, saresti stato probabilmente a quel livello lì, in un paese così.
Sì, forse non ancora a livello della Pellegrini, perché la Pellegrini ha vinto qualche cosa in più di me ancora. Però sì, sicuramente sarebbe stato forse diverso, perché in Italia in ogni caso il nuoto ha una rilevanza molto maggiore rispetto alla Svizzera, quello sicuramente.
Ecco Noè, ma senza voler essere magari anche troppo indiscreti, ma possiamo anche fare qualche cifra, nel senso che tu per esempio di tanto in tanto parti, vai anche negli Stati Uniti d'America come in Italia a fare delle gare di Coppa del Mondo. In quel caso lì il viaggio chi lo paga? Almeno il viaggio.
In quel caso lì il viaggio, a meno che te sei invitato, però invitano 10 atleti circa all'anno da World Aquatics, quindi da la Federazione Internazionale di Nuoto, a meno che sei invitato da loro, se sei invitato da loro sei spesato, se no, per quanto riguarda la Svizzera, è tutto a carico dell'atleta.
Quando ci sono le Olimpiadi, i campionati del mondo o questo tipo di
questo qua, Coppa del Mondo, campionati del mondo, europei e Olimpiadi, noi siamo sempre quello, ecco, lì sempre spesati.
Bene, ma i premi quanto sono?
I premi? La cosa nel nuoto adesso che gli piace sempre fare, se fai un record del mondo o così, ti danno il check, no? Quindi dici...
Sì, l'abbiamo visto il check,
esatto,
no? Sono $25,000.
Allora, se è un campionato del mondo sono 25 o 30 mila dollari. Se è in Coppa del Mondo, se fai il record del mondo, sono 10. E ti danno il check pensando di dire, oh, guarda, cioè noi diamo i premi alti. Però dopo le persone dicono, ah, comunque... per una persona normale comunque possono essere abbastanza tanti soldi, sì, tra che è abbastanza quello che è quello che noi ci guadagniamo, a parte forse sponsor privati. Poi dopo se vai forse all'atletica, non so quanto sono adesso esattamente, però penso che i bonus sono almeno 3-4 volte più alti. Se vai in un cacciatore,
beh, pure lo sci,
esatto, sì, certo. Anche nello sci sono molto più alti, quindi a noi ci danno il check pensando di... Solo che è sempre una cosa un po' scomoda anche per l'atleta, no? Perché se deve cercare degli sponsor, comunque, però dopo forse lo sponsor viene e ti dice comunque te ti vinci questi soldi, quando in realtà sì, è un po' scomoda come situazione.
Beh, però tu hai però una soddisfazione che hanno pochi, nel senso che quando fai un mondiale, quando fai un'Olimpiade, insieme alla Ragut sei una di quelle che fa fermare questo cantone alla fine, no?
Ah no,
cioè, sì, tu sì, questo sì. Lo senti alla fine?
Allora, cioè, soldi a parte, parte economica a parte, che alla fine è importante, però non nuoto per quello, perché sennò forse avrei già cambiato. No, sicuramente in Ticino sento veramente un grande calore da parte del Canton Ticino. Ogni volta che gareggio, ogni volta che ho una gara importante, tantissimi messaggi, e sì, in Ticino sono seguito tantissimo, come per esempio anche Lara, anche lei, e quindi è una cosa che mi fa
veramente
piacere, perché significa che comunque c'ho un cantone dietro di me, la Svizzera anche piano piano, e che sento che mi supportano, no? Quindi ti possono dare sempre forse una carica in più che forse qualche anno fa non c'era, perché non ero ancora così conosciuto e così. Sicuramente da un punto di vista potresti avere un po' più di pressione sia mediatica, che perché la gente forse si aspetta qualcosa da te, però se impari a gestirla un po', sicuramente puoi far sì che queste cose siano giochi a tuo favore.
Ecco, ma in Svizzera interna, per dire, in Svizzera francese? Cioè, hai lo stesso seguito? Ti rendi conto che ti fermano, che ti riconoscono, scrivono di te, parlano di te?
Allora, in Svizzera interna, piano piano sì. Se vado a Zurigo così, capita che mi fermano o che mi chiedono foto e così. È già capitato. E adesso da un po' che non torno, però penso che adesso ancora di più dell'anno scorso. Mentre in Svizzera francese un po' meno. Penso, se dobbiamo guardare tutta la Svizzera francese dove sono seguito un po' meno. Mentre in Ticino molto, cioè in Ticino ovunque vado, soprattutto anche
facessi una votazione domani per il Consiglio di Stato, vai su nei 5 sicuramente.
Non capiterà, però.
Ma in Svizzera tedesca la tua popolarità è aumentata da quando, correggimi se sbaglio, non hai mica cantato il Salmo Svizzero in tedesco una volta?
Sì, perché lo so solo in tedesco, non è che... Reduce da militare, ero ancora a scuola reclute, e quindi ho dovuto imparare il Salmo Svizzero.
E comunque
l'ho imparato in tedesco.
Sì, ma comunque, visto che il testo originale è stato scritto in tedesco, da un punto di vista strettamente linguistico e poi anche abbinato alla melodia, è la versione migliore, perché
sì,
quella
sì,
in italiano e quella in francese lasciamo perdere.
Esatto.
Lasciamo
vero. Sono d'accordo con te.
Ma sai, io l'ultima volta che ho visto Noè Ponti in televisione, quando l'ho visto, Nicolò?
Eri qua in redazione con noi?
No, non ero in redazione con voi, ero con Mattia Crocitorti. Allora, io c'è l'allenamento del Lugano, è storia di poco tempo fa, i mondiali, i 100 metri. L'allenamento del Lugano, escono dallo spogliatoio e devono fare circa 300-400 metri per andare al campo ad allenarsi. Arrivo, ci sono i giocatori che sfilano, io non mi ricordavo che c'era la gara di Noè, male in questo caso. E incrocio subito Crocitorti che è lì col telefonino in mano. Allora tutte e due ci mettiamo lì al telefonino.
Cioè lui era già pronto e lo
sapeva.
Lui
era già pronto perché voleva avere i 100 metri. E naturalmente io dico, ah già è vero, c'è 100 metri, guardiamo assieme. E siccome sul telefonino non è che vedi un granché, però c'era la cuffia rossa, che era la sua, e la cuffia bianca che era quella di Grosset. Noi convinti, dopo la partenza di Ponti, noi convinti che avrebbe fatto l'oro. Invece Grosset, che cosa combina nel finale?
Ma Grosset sia nei 50 che nei 100 ha fatto un arrivo abbastanza incredibile.
E lo sapevi?
Allora, soprattutto allora nei 50 sapevo che io nella prima parte di gara sarei stato probabilmente il più forte e che avrei chiuso più forte, cioè che lui avrebbe chiuso più forte. Avevo visto che già nelle qualifiche così aveva fatto un arrivo un grande arrivo. E mentre nei 100 sapevo che dovevo passare forte, lui forse il passaggio l'avrebbe spinto un po' di più, e sul ritorno solitamente sono più veloce. Infatti sono ritornato più veloce di Grosset, però lui ancora, eravamo lì così appaiati l'uno all'altro, e lui si è inventato degli arrivi che dovranno essere studiati, perché io non è che ho fatto errori, cioè proprio ho fatto la gara abbastanza perfetta, arrivo anche molto buono, lui ha tirato fuori due arrivi che...
Quanti centesimi?
Nei 50 tre centesimi,
cioè, ma tu pensa come uno può strappare a morsi la cuffia per tre centesimi, uno fa tutto un anno eccetera, e ti giochi tutto, che poi hai fatto la medaglia d'argento, non il quarto, è peggio il quarto per tre centesimi che non il secondo per tre centesimi, no?
Quello sì, decisamente, anche per un decimo come agli Olimpiadi.
Esatto, cioè il quarto è la roba peggiore, no?
Sì, sì, se nel quarto è il peggio, meglio arrivare ottavi che arrivare al quarto.
Vedi. Ma c'è qualcun altro che anche per il secondo posto dice che... Ascolta.
È bravino il ragazzo, eh? È bravino il ragazzo.
Bravo, ma è arrivato secondo. Mi dispiace, però all'arrivo si è fatto battere, era davanti.
Quindi vedi che per un atleta era Ceccon, che sì, era certo. Arrivato in questi 50 metri, era arrivato terzo, no? Aveva vinto Grosseto, secondo, e lui terzo.
Che ecco, arrivava da campione del mondo.
No, ma quello che voglio sapere è, tu lì sei contento perché sei secondo, perché dici, vengo dal Canton Ticino e sono secondo al mondo. Quindi
ma
è già
non
un
pensi
risultato.
Che vieni al Canton
no,
Ticino?
No, però dico,
Nicolò.
Uno lì è contento oppure... Perché tu lì non sai se festeggiare o se disperarti.
No, allora, diciamo che questo mondiale... Qualsiasi medaglia sarei stato contentissimo. Anche
perché lo ricordiamo, non avevi mai ottenuto...
Lunga avevo vinto la medaglia alle Olimpiadi, agli Europei, però al Mondiale avevo già fatto due mondiali, due, sì, in vasca lunga, a Budapest e a Fukuoka, e lì neanche una medaglia. Ho preso una medaglia di legno a Budapest, e quindi è forse l'unica medaglia che mi mancava proprio, cioè, a livello internazionale. E quindi, no, essere arrivati secondi, tanta roba. Contentissimo, però sicuramente un po' di amaro in bocca c'è le prossime volte.
Ma dove sono le medaglie? Perché io spesso parlo magari con giocatori di calcio che hanno vinto, cioè, non so, c'è Fabregas per dire, la medaglia da campione del mondo non sapeva dove fosse per più di 15 anni, l'ha ritrovata in un trasloco, per dire. Ecco, no. Tu, cioè, le tue medaglie dove sono?
Le medaglie, allora, per ora sono appese in camera, mentre quella degli Olimpiadi è in salotto. Sì. E adesso che sto costruendo il mio appartamento, ci avrò proprio un muro dove ci saranno delle nicchie dove metterò tutte le medaglie, cioè tipo una Wall of Fame. Sì.
Sai che bello però che uno certo. Dice, no, perché io detesto quelli che sono retorici e dicono, oh, ma non lo so, lui fa la Wall of Fame in casa sua e se la fa da solo. Cioè,
sì, io sarei come Fabregas.
Sì,
e non sei sorpreso.
Ma tu sei tutto sconclusionato. Ma chi è quello che soffre di più però? Durante una tua gara, c'è, cioè, chi sono tra parenti, allenatore, c'è, cioè, proprio amici, c'è, cioè, quelli che la vivono quasi da ultras, che stanno proprio male fisicamente quando scendi in acqua?
Ma ci sono diverse persone. Allora, mio papà, lui, cioè io non li vedo, però è da quello che mi raccontano. Lui durante la gara, forse a partire da 10 minuti prima della gara, un quarto d'ora, si zittisce, non dice più niente, lì così. e niente, sente un po' d'ansia. Dopo penso che ci sia mia sorella, che probabilmente non starà zitto un attimo, quindi è al contrario. Poi c'è mio zio, che lui è l'ultras proprio per eccellenza, che c'è sempre l'Alpenzera, non la VVZera, ma l'Alpenzera, si porta sempre le corna da mucca svizzera, sì. Così. E lui fa sempre un sacco di casino. Lui lo sempre. Mia mamma, non lo so, penso che sia piuttosto tesa anche lei, tipo mio papà. E la mamma è la prima che sì, si emoziona e che piange se vinco qualcosa di importante così.
Il tuo allenatore, Meloni? Massimo
Meloni. Diciamo che nel corso degli anni è migliorato. Prima era
in
molto
che senso?
No, prima era molto più teso,
sì.
E la sentivo anch'io la sua tensione.
Ah, te la trasmetteva in qualche modo?
Me la trasmetteva abbastanza. Adesso è molto anche più rilassato, forse perché anch'io sono cresciuto e tutto. È più rilassato, però sicuramente è un po' teso. Dopo, durante la mia gara, inizia a urlare. Pensando che io senta le persone mentre nuoto, però mentre nuoto vado sott'acqua, non sento niente, esco. Però è il casino che c'è nello stadio, però non è che sento.
Ecco, ma quello può condizionare in qualche modo la gara? Perché ti faccio sempre, poi è chiaro che i miei esempi sono sul calcio, ma l'Inter e il Milan, in questo momento non stiamo qui a discutere i vari motivi, stanno giocando senza le curve, quindi è una partita, tra virgolette, quasi morta dal punto di vista del tifo, quindi il giocatore è poco trascinato dal tifo. Tu sei trascinato invece dal pubblico che urla, che batte le mani, sì, che ti porta, che allora ti trascina.
Sì, però se permetti, no, sì, è un esempio che possiamo fare direttamente anche su quello che è stato il suo vissuto, perché nel periodo del Covid,
esatto,
per
quello
esempio,
volevo dire,
a Tokyo il
era senza
non
pubblico,
c'era,
esatto,
e poi c'è stato il pubblico.
No, allora sicuramente quando nel momento che sei in acqua, tempo per pensare non ce n'è, per ascoltare men che meno, forse quando respiri così senti un po' di casino, però quello non è che ti aiuta più che un'altra cosa. Però quando cammini, cioè quando ti chiamano da Noi Ponti, in corsa 4 Noi Ponti, che devi farti tutta la passeggiatina per arrivare al tuo blocco, lì c'è sempre abbastanza tanto tifo. Dopo dipende anche chi sei, se sei ben voluto, no? In che posto del mondo sei. Però quello ti può caricare abbastanza, ti carica abbastanza. Se non sei abituato, forse dopo il Covid così,
cioè, hai più carica lì che non quando gareggi, che senti meno.
Esatto, cioè quando gareggio sono io che mi carico. Però praticamente ti arriva la carica prima di gareggiare. Quello sicuramente ti carichi un sacco. Forse dopo il Covid, che non eravamo neanche più tanto abituati a gareggiare, forse in stadi di, non so, pensiamo alle Olimpiadi, 18.000 persone così, quindi pieni. Dopo il Covid forse abbiamo dovuto un po' riabituarci a tutto questo tifo e così, perché ovviamente a Tokyo c'erano le varie delegazioni con nuotatori così, però ci saranno stati in una piscina che teneva 17.000 persone, ce n'erano 800 forse in totale.
Ma uno, cioè, si rende conto proprio le ultime due bracciate prima di toccare, tu in quel momento hai in testa quanto sei, quanto puoi essere? Oppure proprio nei due secondi finali non si sa niente, vedi nero, vedi buio?
Allora, a stile libero sicuramente vedi un po' meglio. Forse respiri,
sì,
solo dal lato, però
sì, perché sei di lato.
Riesci a controllare un po' meglio i tuoi avversari. A Delfino, allora, sui 50... sicuramente non vedo dove sono i miei avversari, perché non respiro per tutto il 50 e non mi metto neanche a guardarli, perché se ti metti a guardarli ti perdi. Sul 100, respirando sempre, forse con la coda degli occhi ogni tanto li vedi in virata, in subacquea, puoi controllare, però controlli sì, quando arrivo al muro so se sono andato male, quindi se sono ultimo lo so, però se sono lì appaiato col primo, cioè, tra zona medaglie esattamente non so cosa arriva, sì.
Come magari in questo caso qui siamo a Parigi, tra l'altro quel giubbotto lì enorme era una questione di marketing o ti serviva per davvero? Questione, no, di marketing,
tutte e due, no,
tutte e due.
A me piace mettere su qualcosa di caldo prima delle gare, quello sicuramente.
E comunque il fatto che si veda o non si vedono gli avversari sarebbe stato molto più importante, che qua i giudici
vedevano
il tuo avversario. Cosa pensavi?
Sapevo che i primi due erano davanti, perché se sono un po' avanti li vedi, però per il resto...
Sì, ma Liendo, il canadese, non tocca in modo regolare. Doveva essere squalificato e non se n'è accorto nessuno.
Ha fatto il furbo
lui o sono stati scemi, se permettete, i giudici che non se ne sono accorti, o magari anche quelli della Federazione Svizzera che non si sono accorti, non hanno fatto il ricorso entro la mezz'ora, che è il termine indicato per fare
il
ricorso?
Il fatto è che Allora,
spieghiamolo, no? Sì, perché devi arrivare tu, sì, nel delfino devi arrivare con
devi arrivare
mani.
Con due mani,
ecco.
Sì.
Liendo poi, arriva invece un po' stortignacolo.
Sì, esatto, è arrivato prima con uno, poi con l'altro. Allora, partiamo dal fatto che ci sono, tipo, in una vasca da 50 e tutto, durante i mondiali e olimpiadi ci sono qualcosa come 30-40 videocamere. E c'è il VAR.
Appunto.
C'è la sala che loro stanno lì proprio a controllare tutto, a vedere se qualcuno fa delle infrazioni, cioè se fa qualcosa di sbagliato. Niente, quindi già ci sono loro. Poi c'è il giudice all'arrivo che comunque
sì,
controlla.
Sì, che è lì che fa solo quello.
Che fa solo quello, tra l'altro, sì.
è lì sopra, è lì,
questo è così. Però, ecco, mentre gli allenatori a Parigi erano a una distanza di 60 metri dall'arrivo, quindi da lì è impossibile vedere, e te, una volta che tocchi, te non vai a guardare se l'altro ha fatto, sì, cioè, se l'altro ha fatto qualcosa di sbagliato, perché normalmente se fa qualcosa di sbagliato dovrebbe essere il giudice che lo squalifica. Quindi di solito si fa ricorso se mi squalificano a me, però io sono sicuro di aver fatto tutto giusto e glielo dico alla mia federazione, la mia federazione va direttamente dal giudice.
Quando è che è emerso l'inghippo?
Io, vabbè, non ne sapevo niente, quindi niente, io sono arrivato quarto, quindi passo. Ho gareggiato il sabato, il venerdì o sabato, non mi ricordo, venerdì forse, e vedo la notizia dell'RSI. E ho detto, ah cacchio, ma guarda qua che Liendo ha toccato con una mano.
In relazione mi dicono che qualcuno a livello di social così aveva fatto divulgare questo tipo di notizia.
È probabile, sì. Qualcuno...
ma chi?
No, quella cosa non lo so. Cioè a me è arrivata, sono stato l'ultimo a cui è arrivata in federazione, già sapevano tutto. In federazione sapevano tutto, in televisione anche io sono stato l'ultimo pimpan a saperlo. Però è andata così. Dopo si sarebbe potuto andare avanti, fare il ricorso, però dato che erano già scaduti 30 minuti da 3-4 giorni, si sarebbe dovuto fare subito il ricorso per sperare di vincere questa medaglia.
Di rivolgersi al TAS non ci hai pensato?
Allora, questo sarebbe stata la federazione che avrebbe fatto tutto. Solo che la federazione, per parlare internamente, come in tutte le cose che fanno in federazione, ci ha messo parecchio.
3 anni e mezzo.
E quindi sono arrivati la settimana dopo con la cosa e dopo alla fine era tanto tardi, sarebbe costato tanti soldi. Si parla, penso, di 60-70 mila franchi per vincere una medaglia che alla fine tutte le emozioni che potevi
Bravo,
vincere
esatto.
la medaglia
è questo qua
tutte
è
le
vero.
Emozioni che io potevo vincere non le potevo più vivere, perché capisci, se squalificano il terzo o il secondo, comunque ti arrivi terzo e vabbè, l'altro ha fatto qualcosa che non si poteva fare, quindi forse non è la stessa cosa, però no. La puoi vivertela la medaglia.
Secondo
me... io lì non potevo viverla, era più una cosa forse economica, dal punto di vista di bonus qua, sì, su e giù. Però io lì, proprio io, ne ho parlato a casa e tutto, ho comunicato alla federazione, guardate, è tardi e tutto, io preferisco non fare nessun ricorso né niente, comunque Liendo lo conosco bene, e era tardi e tutto, io non mi vivo più non mi sarei più potuto vivere le emozioni, quindi per avere un pezzo di metallo in più che valeva quello che valeva, perché alla fine non avrebbe avuto il valore effettivo che avrebbe dovuto avere, ho detto che per me andava bene rinunciare a tutto, rinunciare al ricorso.
Ma perché poi era diverso se lui non avesse a quel momento fatto ancora una medaglia alle Olimpiadi, sarebbe stato diverso.
Ah, quello sicuramente.
E se fosse stato per loro invece?
Comunque è sempre una medaglia. Fosse stato per loro?
Sì, lo fai.
No, ma ti spiego perché.
Fosse stato per loro avrei già avuto una medaglia sicuramente, però non lo so. Sì. Però è complicato come cosa.
Comunque, no, ma hai fatto bene però, Cioè, secondo me è bello perché cioè, l'aspetto di festeggiare o meno è quel momento lì, lo vivi in quel momento lì.
Poi dopo la prossima.
Lo capisco che mezz'ora dopo la festeggi comunque, perché è solo mezz'ora dopo e sei lì, sei in quel contesto lì.
Ma mi avevano pure detto: guarda, la possibilità di vincere è proprio vincere il ricorso è proprio bassa, è tutto. E mi avevano messo tutto così. E io per fare questo, rischiare che sei comunque stato visto anche abbastanza male, da non forse in Svizzera, però. No, al di fuori della Svizzera, nel mondo del moto e tutto, per una cosa del genere, che forse rischiavo pure di perderlo, e non potevo più vivermi neanche l'emozione, tutto, ho deciso
fatto bene.
Era meglio rinunciare. Ovviamente da adesso siamo più attenti.
Sì. Esatto. Sai, 3-4 giorni dopo da casa è solo un metallo in più. L'oro sarebbe stato diverso, perché tu vai comunque a vincere un oro che rischi magari di non fare più nella vita.
Se
qua
permetti,
lui, qua lui la medaglia l'aveva già fatta.
Se permetti, in questa stessa sede, è storia di qualche giorno fa, c'era Lara Gut e si stava parlando appunto di quello che è un valore di una medaglia olimpica. Lei l'ha inseguita a lungo la medaglia d'oro olimpica, poi è riuscita a conquistarla e ha detto che ha percepito chiaramente che la sua immagine nel mondo dello sport in genere, da quella medaglia d'oro lì, è completamente cambiata. Sì. Cioè, lei aveva già un'immagine positiva di plurititolata, di sciatrice vincente, ma l'oro è tutta un'altra cosa.
L'oro alle Olimpiadi. Cioè.
L'oro,
alle Olimpiadi.
Già la medaglia, penso. Perché
sì,
ci sono
assolutamente.
Tanti campioni mondiali che non hanno mai vinto una medaglia olimpica. Quindi già la medaglia olimpica è quello che tutti gli sportivi, penso, cioè di uno sport olimpico, inseguono per tutta la vita, no? Quindi già vincere la medaglia è qualcosa di incredibile. Vincere l'oro, te hai raggiunto il massimo che puoi raggiungere. Cioè, un oro olimpico è meglio di 10 record del mondo. Sì.
Sì, è vero, è vero.
Noè, non abbiamo ancora parlato dei momenti più bui della tua carriera, no? Per esempio, i mondiali di Fukuoka, dove tu avevi investito moltissimo, eri convinto di spaccare il mondo, è storia del 2023 e le cose non vanno bene. Com'è che si superano questi momenti? Anzi, facciamo una cosa. Andiamo a vedere un estratto dal documentario che ha fatto la RSI.
Nino, lo so. Però, allora, d'accordo, Nino. Però, adesso come adesso, è l'unico che può saltare fuori del cerchietto, se ti... Nel senso,
sì,
non
lo so,
appoggio,
però,
ma... Perché venire consolata se risa una volta
No,
adesso.
Lo so, ma però... Cioè,
no, no, sfogati.
Lo so,
Cioè, non mi torna. Non mi torna niente. No,
Perfetto, ma sei anche a te che sei nel buco, nella fase, tra virgolette, oscura adesso. Se ti tornava se ti tornava tu e te facevi nono, questo facevi?
È peggio,
Perfetto, esatto, ok. Adesso devi veramente abitare dentro mia la rabbia ma la passione, Nino. Che ti costruisci fino adesso, eh?
Ma mi dispiace.
Io, ma va tranquillo. A te fai pagare metà del viaggio.
È tuo zio questo, no?
Sì, è mio zio, sì.
Che ha una mezza laurea in psicologia.
No, sì, lì ha fatto psicologo, però... sì, che tra l'altro mio zio e mia sorella sono venuti giù senza dirmi niente, hanno fatto la sorpresa, praticamente sono arrivati a Fukuoka e io non sapevo che fossero in Giappone e niente, mi hanno mandato la foto che erano lì in Giappone e io pensavo che fossero ancora a casa, però niente. Sì, tipo Fukuoka stavo bene nel pre-camp, quindi nel campo di preparazione che eravamo Fuji, stavo molto bene, cioè in acqua andavo molto forte. Dopo, niente, una serie di cose probabilmente non ha funzionato.
Ma che cose? Lo sai o non lo sai?
Ma ci siamo seduti con gli allenatori, è un insieme di cose probabilmente. Allora, sicuramente, cioè forse ho avuto un picco di forma leggermente troppo
anticipato.
Presto, anticipato, e quello forse non ha aiutato, perché sono arrivato durante il campionato che non ero più nello stato di forma che ero la settimana prima o due settimane prima nel campo di preparazione. Quello è stato un fattore. Poi la testa penso che non abbia funzionato al 100%, quello sicuramente. Poi era uno dei primi campionati del mondo dove forse c'era più attenzione mediatica su di me, anche perché Milak non c'era, Dressel non c'era. Quindi
I grandi non c'erano, quelli che ti avevano battuto a Tokyo due anni prima non c'erano.
Ero uno dei grandi favoriti per le medaglie. A quel mondiale, nonostante tutto l'anno, non è che avessi fatto dei croni spaziali, ok? Ero andato molto bene, però non dei croni spaziali. Però comunque ero uno dei favoriti per le medaglie.
I croni sarebbero i tempi del cronometro, i croni.
Dei tempi. Però non l'ho gestito nel meglio dei modi. Però come tutte le cose si impara. Lì sicuramente ho imparato tanto. e poi mille altre piccole cose durante preparazione, così che dopo, a partire dall'anno dopo, abbiamo rivisto, abbiamo messo a posto. Però uno, io mentalmente non ero tanto lucido e sono arrivato anche alla mondiale mentalmente scarico, cioè non vedevo l'ora di iniziare le vacanze ancora prima che iniziasse il campionato.
Come se tu fossi già stanco mentalmente.
Ah no, quello ero già stanco mentalmente. Quello ero già stanco mentalmente, non ha aiutato. E te, durante una gara di questo rilievo, di questo genere, te devi essere pronto al 100%. Cioè mentalmente devi essere lucido al 110%, se no non riesci.
Solo che c'è un dato che mi incuriosisce, perché quando parli di errore tecnico, io e Nicolò, se un calciatore fa un errore tecnico, sappiamo che tipo di errore tecnico ha fatto. Ma nel nuoto cosa vuol dire fare un errore tecnico?
Lì, se non sbaglio, perché dopo non è che le gare le ho riviste tante volte, adesso saranno un paio d'anni che non le riguardo, quelli di Foucault, però nel 50 del fino sono arrivato cortissimo.
Ah, nel senso che arrivi con la bracciata...
Ho fatto una bracciata di troppo e se facevo una bracciata in meno facevo il tempo per entrare in finale, con una bracciata in più ho perso tempo a fare una bracciata in più, ho toccato così, ho posto di toccare così e sì, ho buttato via, non so, 2-3 decimi, proprio facili così.
Quindi non c'è un problema di alimentazione, ti dico, perché guarda...
La cucina unisce tutti, è un momento di relax... Soprattutto dopo gli allenamenti duri, unisce quando andiamo tutti a mangiare fuori, è motivo di dialogo con gli altri allenatori. Chiaramente bisogna mangiare bene, quello è l'aspetto fondamentale. Siamo una seconda famiglia, secondo me siamo i fratelli maggiori degli atleti, perché poi alla fine ci spostiamo molto insieme, andiamo a mangiare fuori, può capitare che andiamo a vedere un evento insieme. È proprio l'unione, che è l'insieme di tutte queste cose che ci permette di andare avanti.
Nicolò, te lo vedi un calciatore che si mette a far da mangiare in occasione di una trasferta?
No, quello no. Boh, è vero che certi giocatori magari quando c'è un mondiale o c'è qualcosa vanno magari dal cuoco, chi è bravo. Sommer, per dire, che è un grande cuoco, è quasi è un food blogger anche per certi versi, me lo aspetterei. Ma io, quello che mi incuriosisce è che cosa si mangia il giorno della gara, cioè la colazione, cioè che qua hai uno che fa delle colazioni, Ceroni, che si mangia anche i piatti.
Allora,
tu cosa mangi a colazione?
Posso fare una parentesi? Correggimi se sbaglio, Noè. Io ricordo, mi sembra che eravate a Rotterdam, è passato qualche anno, c'è una gara alle 9:30, suona la sveglia alle 7, tu prendi la sveglia, non si sa neanche se è suonata
la sveglia.
Arriva l'allenatore, ti bussa alle 8 e parti di fretta e furia per la gara che è alle 9:30, senza fare colazione, e qui mi riaggancio a quanto stavamo dicendo, e fai un tempo pazzesco. Quindi cosa mangia? No, meglio che non mangi nulla.
Io avevo mangiato una barrettina velocissima perché non c'era il tempo, ero in ritardo quasi per la gara. E cosa mangio? Ma allora, mi piace mangiare, quello sì, mi piace mangiare bene, quindi mangio tanto e mi piace mangiare cose buone, ok? Che mi fanno gola. Al mattino delle gare... Di solito, forse un po' per la tensione così, non mangio tanto, mangio abbastanza poco, forse troppo poco, 2-3 uova e 2 fette di pane con la marmellata, quello, basta. Quello è quello che mangio il mattino delle gare.
Ma perché dici forse troppo poco? Perché dovresti caricare di più?
Dovresti caricare...
In zuccheri e carboidrati?
Quello sicuramente, un pochino di più. Mentre dopo a pranzo e così riesco a mangiare bene. Adesso per esempio a Singapore eravamo in un hotel dove si mangiava proprio male, cioè è uno dei peggiori hotel dove siamo stati dal punto di vista del cibo, e noi non abbiamo il cuoco.
Appunto, gli americani hanno il cuoco invece.
No, gli americani non hanno il cuoco, però gli americani vanno sempre nei 5 stelle, nei migliori hotel, sì.
Perché la federazione ha maggiore potere economico.
Ah, quello sì, perché ha maggiore potere economico, quello sicuramente.
Invece l'Italia va col cuoco.
No, l'Italia va nei posti dove vanno gli americani. No, cioè gli italiani anche loro. Dopo, volendo, io posso uscire in ristorante così a mangiare, per conto mio, però diciamo che di solito stai lì in hotel, perché anche per non spendere troppe energie andare a cercare il ristorante qua, là, su e giù. E niente, li mangiavamo abbastanza male, però più o meno sono sopravvissuto, mangiando un po' di pasta, una fetta di pollo e
Quello. Ma c'è una cosa che mi incuriosisce: se Noè Ponti dovesse bussare alla federazione e dice io alla prossima grande manifestazione voglio il cuoco, ti mandano a quel paese o?
Sì, cioè sì. Non mi mandano a quel paese ovviamente, però mi dicono cioè,
arrangiati,
che non è possibile. Sì, esatto. Però io a Singapore sono andato un paio di volte in un ristorante italiano anche durante le gare, non il giorno prima della gara, però forse dopo tra il 50 delfino e il 100. Ho trovato un paio di ristoranti che ero già andato prima del 50, perché eravamo già lì da una settimana, e quindi sono ritornato là per mangiarmi una pasta o qualcosa, perché ogni tanto mi serve mangiare anche qualcosa che mangio a casa, e non solo, se vai a Singapore, mangiare solo asiatico,
certo,
solo noodle e riso. Bene.
Facciamo un passo indietro, noi. Siccome si sta parlando di cibo, si sta parlando di alimentazione, che nel mondo dello sport sta diventando sempre una cosa... La cosa più importante addirittura, o tra le cose comunque più importanti che un atleta di spicco deve fare, ci sono diverse discipline, penso al ciclismo, ma pian pianino anche nel mondo del calcio, in cui si grammano i pasti. Si grammano proprio. C'è qualcuno che ti dice tu mangi questo,
beh, ma
e
solo,
alla lettera.
Cioè, anche se vai nel dettaglio, determinati allenatori di calcio addirittura si occupano del sale.
Sì, del sale.
Cioè, sale sul tavolo, no. Il peperoncino sul tavolo, no, olio sul tavolo, no. Addirittura i nutrizionisti della nazionale svizzera di calcio avevano tolto il cioccolato dal tavolo.
Sì, e Shakir era disperato.
Era disperato.
Disperato Shakir. Allora, stavamo dicendo...
Già che gli aveva chiesto la maionese e il ketchup a un certo punto al cuoco italiano, che ci ha guardato quel che maionese e ketchup. Maionese e ketchup non ci sono.
Bene, ma detto questo, tu hai fatto una vita quasi monastica prima delle Olimpiadi di Parigi, nel senso che... Hai grammato i pasti, tra l'altro?
No, grammato i pasti non.
Però sei
mai
stato
grammato.
Molto attento, non no, hai bevuto...
Ma allora, mangiare, sì, sto attento. Ho già provato a seguire diete e grammare i pasti, non riesco. C'ho una linea guida, ho un nutrizionista, soprattutto dal punto di vista integrazione, e così lì devo essere proprio... Cioè, un chimico, cioè sì. Ho cosa devo prendere, questo, quello, su, giù. Lui mi dà una quantità... circa, e io dopo riesco a gestirmi da solo, però comunque ho una linea guida da seguire, dopo spazio tra le cose.
Ecco, ma in quei sei mesi di prima di Parigi hai fatto cose che non avevi mai fatto in precedenza, e in qualche modo da un punto di vista, che ne so io, mentale, poi ti hanno un po' frenato perché ti hanno irrigidito troppo all'interno di alcuni schemi?
Già ride, quindi vuol dire sì.
No, allora... Non ho fatto niente, dal punto di vista del cibo non ho fatto nulla.
Ma non hai per esempio mai bevuto neanche un bicchiere di vino?
Quello non ho mai bevuto neanche un bicchiere di vino. Cioè dal
hai fatto fatica?
Da Capodanno. No, io
cioè io farei una fatica pazzesca.
Io non ho fatto fatica perché io non è che cerco l'alcol. Cioè vivo benissimo bevendo acqua o la gazzosa, capito? Però
la
gazzosa
non va
acqua
bene,
così. Però
zucchero.
Ogni tanto con la pizza ci sta.
La gazzosa al mandarino?
No, no, limone.
Gazzosa al limone.
Però niente, bevo acqua e sto bene. Quello non è che mi abbia pesato tanto, però sicuramente nell'anno olimpico e in quei mesi lì mi sono privato un po' di alcune cose. Se devo uscire con degli amici così, cioè ero molto limitato, ho fatto la mia vita, però una vita sociale al di fuori del nuoto così era molto ridotta, e quello a lungo andare può essere abbastanza pesante mentalmente, ok? Perché arrivi alla fine, comunque la stagione è lunga, se per 6, 7, 8 mesi non hai così tanta vita sociale può pesare un po'. E infatti, per esempio, l'anno dopo le Olimpiadi, quindi la stagione passata, non mi sono privato di niente.
Da
questo punto di vista, ovviamente ci sono i momenti che non puoi fare tutto, però ho cercato di...
Hai fatto una stagione pazzesca.
Ho fatto la stagione migliore della vita.
Hai fatto la stagione della vita. Ma senti, scusami, c'ho un'ultima...
No, io voglio andare a vedere la stagione pazzesca. Ascoltiamo, dai. Dopo aver vinto i 50, anche i 100.
Vira per primo, cosa vogliamo di più? Forza Noè, anche nei 50, sei lì davanti a tutti.
È arrivato un po' corto in questa virata, cerchiamo di recuperare adesso con la fase subacquea, che è splendida come sempre, lo porta avanti, va a costruire il vantaggio, siamo all'ultima virata e adesso c'è da ripetere semplicemente quella stile sottomarino che lo lancia davanti a tutti negli ultimi metri di questo 100 delfino. Si flirta col record del mondo. Noè Ponti! Noè Ponti! 47-71! Riscritta la storia! Ma Massimo Meloni, quasi gli viene un infarto.
Allora, dopo aver vinto i 50, vinci anche i 100, in virtù del fatto che hai fatto una vita più tranquilla rispetto ai sei mesi prima e che avevano preceduto Parigi? Oppure per il fatto che in vasca corta, guarda, io ti guardo, fai delle cose pazzesche.
No,
la fase subacqua è una cosa da sballo.
Allora, sì, la fase subacqua sono bravino.
Bravino.
Diciamo, fase subacqua sono tra i migliori al mondo.
Cioè, disumano nella fase subacquea. Sì. No, beh, dai, sì. No, è una roba incredibile.
Ma se ti stanno copiando tutti, anche gli americani, per
sì,
la fase
certo.
subacquea.
Sì.
Beh,
sì, sì, la fase subacquea non è male. Se c'hai una buona fase subacquea in vasca corta, già sei a metà dell'opera, quello sicuramente.
No, un po' più che a metà dell'opera. Sì. Quanti metri fai sott'acqua? Massimo quante se ne possono fare?
15.
15. E quindi poi dopo hai la vasca 25,
tutti,
fai 4-5 bracciate e arrivi.
Sì, non arrivo a tutti i 25 a 15, però se fai un calcolo, la metà dei metri la faccio sott'acqua nel 100. Sì.
Invece in vasca lunga sono sempre 15 metri.
Sono sempre 15 metri.
Se il regolamento fosse diverso ti avvantaggerebbe? Se tu potessi fare più metri sott'acqua?
Sicuramente. Non penso che facendo tutta la vasca sott'acqua guadagnerei, soprattutto su un 100. Però si potrebbe allungare leggermente la subacquea, sicuramente.
Senti, di solito sul parterre è la De Ossola che ti intervista subito a caldo. Abbiamo visto anche Giannoni ultimamente. Ma poi c'è la telecronaca, no? Come i giocatori di calcio hanno sul telefonino il gol commentato da Ceroni. Tu risenti la telecronaca di Mangia? Cioè, l'hai risentita, ce l'hai salvata da qualche parte?
Salvata? Non ce l'ho salvata sul telefonino. Però quella di Tokyo l'ho ascoltata tante volte. Quella di Budapest uguale. Però sì, è sempre bello riascoltare le telecronache di quando vai bene. Quando vai un po' meno bene... Un po' meno, perché anche loro non stanno un po' bene. Cosa dire se non vai bene? Sì.
Ma quella di Tokyo non l'abbiamo ancora... Ascoltiamola, dai,
sì,
allora, a questo punto, dai. Tokyo 2021, Olimpiadi. Posticipate di un anno per via della pandemia.
Non vorremmo sembrarvi blasfemi, ma qui c'è da chiamare in causa un altro personaggio biblico, perché Noè, questo è il momento di separarle, di aprirle queste acque per andare a realizzare qualcosa di incredibile, il tocco da parte di Dressel, poi sì, Noè Ponti, la medaglia di bronzo, una cosa pazzesca.
Ecco perché questo bronzo tu te lo aspettavi. Perché
ma ti eri reso conto lì che avevi fatto la medaglia di bronzo? Perché cioè, ti stavi guardando in giro.
Prima di arrivare a Tokyo no, non me l'aspettavo.
Appunto.
È una, forse la medaglia olimpica, come forse ho già detto, è una cosa che sogni tutta la vita, che speri che di vincerla. Ovviamente se vai alle Olimpiadi, l'obiettivo deve essere quello di tornare a casa con una medaglia. Lì non me l'aspettavo. Il giorno prima ho fatto la semifinale e dopo sono entrato col terzo tempo e ho visto che sono andato molto bene. Ci ho pensato, quindi sapevo che era qualcosa di possibile, fattibile forse, però avrei dovuto fare sicuramente la gara identica al giorno prima. Cioè, peggio del giorno prima non potevo andare, sennò l'avrei persa. Infatti ho fatto 2 centesimi in meno del giorno prima e quando ho toccato realizzare fai un po' fatica perché comunque era la prima grande medaglia che ho vinto. Cioè, prima medaglia internazionale... livello assoluto è la prima che ho vinto la medaglia alle Olimpiadi. Ho controllato il tabellone 1000 volte anche per quello che guardavo così. Perché
non ci credevi?
Perché l'immagine, cioè ci sei tu che guardi.
Una delle mie più grandi paure è, per esempio, vedere, non so, il numero 1 da parte al mio nome, quindi che hai vinto, esultare e dopo vedere che in realtà il numero 1 era da parte di quello sotto di te, no? Quindi no, cioè, voglio essere sempre abbastanza sicuro prima di esultare, prima di fare qualche figura.
È stato piacevole questo incontro, però io ho ancora un'immagine. Siccome io sono innamorato del lago, ho scoperto alcune immagini che mi hanno sorpreso, perché noi normalmente vediamo Noè Ponti che nuota in piscina. Ti capita spesso di andare sul lago a nuotare?
No, allora...
Hai tutta una finta questa.
Questo
qua.
Sono belle immagini,
sicuramente. È fiction.
No, al lago vado anche abbastanza spesso d'estate a fare il bagno, a nuotare proprio open water, no, cioè non è uno sport che fa per me. Cioè mi è capitato di fare qualche bracciata, però
cioè non farei come Paltrinieri,
non farò mai come Paltrinieri, no. Paltrinieri lui si diverte in acque libere, io sto bene in piscina, al lago, al mare ci vado per fare il bagno, per divertirmi, ma non per fare, non per fare allenamento.
Ti faccio una domanda molto scema, ma in piscina, le ore e ore e ore, ore che si passano in piscina a nuotare, a che cosa pensi?
Tutto, tutto. Quando ci sono lavori forti, quelli forti, duri da fare, pensi di a nuotare il meglio possibile, a nuotare il più veloce possibile e controllare tutto. Però ci sono tanti allenamenti, tante ore che sono abbastanza noiose, ok? E lì
abbastanza.
Puoi pensare, non so, spesso sei fame e pensi a quello che mangerai dopo. Cioè, quando inizi a vedere, non so, qualcosa di buono. Però se no, niente, pensi a mille cose. Cioè, dopo devi sempre essere un po' concentrato, però sì, se ci sono allenamenti particolarmente lunghi, aerobici, che sono spesso noiosi, si pensa a tutte le cose che puoi pensare. Cioè, sì.
E perché per noi fa strano, no, Nicolò? Noi nel mondo del calcio a cosa pensi? Non mica pensi.
Anche
no,
perché
no,
passi tanto tempo da solo, quindi per forza devi pensare. Ma
poi sono tante ore, a differenza di altri sport, sono tantissime le ore. Cioè non è un'ora e mezza e poi prendi e vai.
Anzi, due volte al giorno, no?
Due volte al giorno.
Mattino presto e pomeriggio.
Sì, sì.
Più palestra.
Più palestra, sì.
E io e te potevamo fare solo i calciatori.
No, che già non abbiamo fatto.
Che già non abbiamo fatto. Grazie Noè.
Grazie a voi. Ciao.